Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è uno dei privilegi più grandi della vita? Ma proprio privilegio. È il privilegio di poter ubbidire ai comandamenti di Dio di cuore. Ubbidire di cuore. Dico questo perché è impossibile di natura ubbidire di cuore ai comandamenti di Dio. Si può ubbidire. Si può ubbidire per cercare di guadagnare la salvezza, per essere visto bravo o brava. Si può ubbidire per tanti motivi. Ma ubbidire di cuore non è naturale. Solamente chi ha ricevuto il perdono e un nuovo cuore può desiderare una vita in cui ubbidisce a Dio. Per i veri figli di Dio, se non credono alle menzogne, i comandamenti di Dio non sono gravosi. Anzi, i comandamenti di Dio sono, si potrebbe dire, le pietre che fanno la strada, la via di vera gioia. Nessuna via ti soddisferà il cuore se non quello di ubbidire di cuore ai comandamenti di Dio. In Efesini 4 abbiamo letto il comandamento di spogliarci del vecchio uomo per poi rivestirci dell'uomo nuovo. Che privilegio immenso! Che privilegio immenso di essere stato liberato dal peccato in modo da poter spogliarci dal vecchio uomo. Perché senza Cristo l'uomo è schiavo del suo peccato. Poi, dopo quel comandamento, ci sono una serie di comandamenti specifici di come spogliarci dal vecchio e rivestirci dal nuovo. Avete notato, ricordate, capitolo 4, primo il comandamento in grande, spogliatevi dal vecchio, rivestitevi dal nuovo e poi modi di farlo. Ora in Efesini 5, iniziamo con un nuovo comandamento, un comandamento molto grande, quello di imitare Dio e di camminare nell'amore. Questo è in versetto 1 e 2. E poi in versetto 3 in avanti ci spiega come imitare Dio e camminare nell'amore. Oggi, Dio volendo, vogliamo concentrare su Efesini 5, 1 e 2, che ci comanda di imitare Dio e di camminare nell'amore, ma in più ci spiega le benedizioni che abbiamo che ci permettono di imitare Dio e camminare nell'amore. Quindi, leggiamo insieme. Leggo io ad alta voce Efesini 5, 1 e 2. E poi consideriamo sia i due comandamenti, ma le basi sulla quale sono costruiti questi comandamenti. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Due comandamenti, imitare Dio e camminare nell'amore, è legata a ciascuno di essi, è una benedizione immensa. Prima, la benedizione di essere figli, qui dice carissimi, la parola migliore è amati. E secondo, la benedizione di aver Cristo che ci è dato per noi. Iniziamo considerando il comandamento di imitare Dio. Siate dunque imitatori di Dio. Allora, è sempre buono fermarci e notare quella parola dunque. A che cosa si riferisce? Si riferisce a qualcosa di prima o di dopo questo versetto? Dunque, prima. Si riferisce probabilmente a quello che ha detto 41 quando parlava della benignità e poi di perdonare come Dio ha perdonato noi. Implicato anche la sua benignità. Allora, ogni comandamento è fondato sul fatto che Dio ci ha perdonato e benigno nei nostri confronti. Noi non potremo ubbidire di cuore a Dio. Non potremo neanche per sogno cercare di imitare Dio se fossimo ancora nei nostri peccati. Un uomo naturale, dire a lui di imitare Dio sarebbe a lui di produrre il colore che produce il sole. Che non è possibile. Un uomo non ha in sé la capacità, l'energia di produrre il colore che produce il sole. Mai. Chiedere a un uomo naturale di imitare Dio sarebbe impossibile. Quindi, dunque, essendo stati perdonati, avendo ricevuto un nuovo cuore, essendo stati vivificati in Cristo, Efesini 2, siate dunque imitatori di Dio. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Allora, vogliamo considerare cosa vuol dire imitare Dio, ma prima voglio considerare il fatto di essere figli carissimi. Le religioni iniziano con i doveri, come bisogna vivere. Dio inizia con i privilegi. Non esiste privilegio più grande in tutto il mondo di quello di essere figli di Dio, amati da Lui. Questo brano dichiara figli, dice la parola figli, e sta parlando di figli di Dio. Tramite la nuova nascita, che come viene chiamata la nuova nascita in Efesini? Non viene chiamata la nuova nascita, come viene chiamata? In Efesini. Siamo stati vivificati. Quindi quello è la nuova nascita, dare vita. Un altro modo di dirlo sarebbe, siamo stati in primo Pietro rigenerati. Rigenerazione, vivificati, nuova nascita, la stessa cosa. Quindi, tramite la nuova nascita, in Efesini 2 chiamato la vivificazione, passiamo ad essere, come dice capitolo 2, figli di ira a figli di Dio. Prima eravamo figli sotto l'ira di Dio. L'ira di Dio si riposava sopra di noi. Avevamo davanti a noi un'eternità di subire quell'ira. Di natura siamo colpevoli. Di natura siamo, ed eravamo in quella condizione, senza speranza, senza Dio. Che importa come va a scuola, al lavoro, la salute? Che importa se hai davanti a te un'eternità dell'ira di Dio? In quella condizione terribile è entrato l'amore di Dio e la sua misericordia. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, ha mandato Gesù nella vita per subire quell'ira al posto di uomini peccatori. Nulla meno del sacrificio di Gesù Cristo stesso poteva salvarci, quanto era grave il nostro peccato. Ora, essendo stati perdonati, essendo fatti figli di Dio, abbiamo libero accesso a Dio stesso, al suo trono, per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo il privilegio, la promessa di passare l'eternità nella presenza di Dio. Amati, Efesini 1 parla di questo, dicendo che Dio ci ha eletti, predestinati, affinché stiamo davanti a Lui nell'amore come i santi immacolati. Essendo figli, soprattutto in questa vita, vuol dire che abbiamo perdono per il peccato e non siamo più schiavi del peccato. Quindi, come figli carissimi, o meglio tradotto, amatissimi, amati, infatti, se leggiamo insieme, capendo come è scritto nell'originale greco, siate dunque imitatori come figli amati e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati. Cioè proprio, come figli amati, camminate nell'amore. Parole umane non bastano per descrivere l'amore di Dio per noi. Posso dire quello? Posso dire che parole umane non bastano? Ho una base biblica di dire quello? Parole umane non bastano per descrivere la grandezza, la profondità, la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Dio per noi in Cristo. Ho diritto biblicamente di dire quello? Dove prenderei quel diritto? Efesini 3, 16. E Paolo prega. Per i credenti, questa preghiera vale tanto per noi, dobbiamo anche pregarla. Prega perché Dio vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Perché? Perché? Perché ci serve una potenza divina nel nostro cuore? Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. L'amore di Dio per noi, qua chiamato l'amore di Cristo perché Dio ci ama in Cristo, sovravanza ogni conoscenza. In altre parole, è così profondo e ricco e meraviglioso che le parole umane con tutte le lingue messe insieme non sono adeguate per descriverlo. Siamo figli amati da Dio stesso, non con un amore umano che vacilla o finisce quando la persona muore, ma piuttosto con l'amore divino di Dio, un amore perfetto, un amore che non cambierà mai. Tanto grande è l'amore di Dio per noi che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Qual è la verità principale di Romani 8? Vi leggo da 31 a 39. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, e se siamo in Cristo, Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che amore divino! Essere amati da Dio vale più di qualunque altra cosa nella vita, vale più della famiglia, degli amici, della salute, di qualunque cosa. Non esiste benedizione terrena, né privilegio, né piacere che è minimamente paragonabile ad essere amati da Dio. E tutti noi che siamo in Cristo Gesù, ovvero tutti noi che abbiamo riconosciuto i nostri peccati e ci siamo veramente ravveduti e raggruppati a Cristo come Salvatore, per grazie noi siamo figli amati di Dio. Questo fatto di essere figli amati di Dio è la base del comandamento di imitare Dio. Non dobbiamo imitare un Dio lontano, un Dio estraneo a noi. Dobbiamo imitare colui che è il nostro Padre Celeste, colui che ci ama con un amore infinito. Dobbiamo imitare Lui. Allora, avendo la base, torniamo alla prima parte del versetto e consideriamo questo comandamento di imitare Dio. Leggo ancora versetto 1. Siate dunque imitatori di Dio, come i figli amati. Il metodo di come dobbiamo vivere non è una serie di regole, o comandamenti. Piuttosto, Dio stesso è il metro di come dobbiamo essere e vivere, mentre aspettiamo di stare nella sua presenza. Imitare Dio non vuol dire seguire una serie di regole. Vuol dire piuttosto avere il cuore fissato su Dio, in Cristo Gesù, per desiderare più di stare con Lui e perciò di desiderare di essere come Lui. Il desiderio di imitare qualcuno parte dal cuore. Infatti, se ci pensate, è giusto ed è naturale che i figli imitano buoni padri. Un figlio imita un buon padre. Imitare qualcuno è la reazione naturale quando si ama e si stima qualcuno. Basta guardare il mondo, guardiamo personaggi famosi nello sport, la musica e quanti dei loro tifosi vogliono vestirsi, fare i capelli come loro, agire come loro, fare i tatuaggi come loro. Cioè, è normale. Si imita chi stimi. I ragazzi giovani che apprezzano un certo musicante cercano di fare i karaoke, come si chiama? Karaoke, vogliono cantare come lui o lei. Cioè, c'è questo desiderio in noi di imitare. E vediamo questo veramente soprattutto in casa, quando un padre è un buon padre. Allora i suoi figli vogliono stare con lui e vogliono essere come lui. Un grande privilegio a voi padri e una grande responsabilità. Se questo è vero per quanto riguarda un padre umano, quanto di più dovrebbe essere così quando consideriamo che abbiamo Dio stesso come padre. Avendo l'amore infinito di Dio, ogni vero credente dovrebbe avere il cuore di voler imitare Dio. Allora, questo comandamento di imitare Dio non è nuovo. Per esempio, Gesù insegna la stessa cosa, lo troviamo spesso. Vi leggo Matteo 5, 44, 45. Gesù descrive che cos'è un vero figlio di Dio. Io vi dico, dice Gesù, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Gesù dice, imitate Dio, il vostro Padre. Un aspetto, un frutto di essere un vero figlio di Dio, che dimostra è che un vero figlio di Dio vuole imitare Dio. Considerate il fatto che quando l'amore di Dio per noi è l'oggetto dei nostri pensieri, quell'amore è espresso nel suo perdono dei nostri peccati, nella sua bontà, nella sua misericordia, quando questo è l'oggetto dei nostri cuori, produrrà in noi un cuore pronto a camminare nella stessa via. Quindi, vedendo questo amore, ci spingerà a voler camminare vicino a Dio. Che vuol dire? Quando tu o io non vogliamo imitare Dio, non è che non voglio, ma non mi viene in mente. Quando non ho questo desiderio, quando non è quello che sta sul mio cuore, vuol dire che non stiamo meditando sulla grazia di Dio su di noi. Quando non mi alzo, perché dovremmo avere il cuore di voler confessare i nostri peccati? Perché vogliamo essere come Dio. Vediamo il cuore macchiato e non assomiglia a Dio, e questo ci affligge perché vogliamo stare vicino a Lui, piacere a Lui, essere come Lui. E perciò ci spinge a confessare i peccati. Se i miei, i tuoi peccati non ti pesano, non stai meditando sulla grandezza e la grazia e dell'amore di Dio per te. Quando invece fissiamo gli occhi su Dio e siamo presi dalla grandezza e dal suo amore, quando siamo colpiti dalla sua gloria, proprio incoraggiati dalla sua grazia, sarà naturale imitarlo. Quindi, Romani 12:1. inizia dicendo: ti esorto dunque, fratelli, per in vista delle compassioni di Dio. Vi ho spiegato le compassioni di Dio in questi 11 capitoli. Adesso, alla luce di quello, come dobbiate vivere? Alla luce di quello, vi esorto a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Quando meditiamo sulle compassioni di Dio nell'averci salvato e averci dato un'eredità eterna, naturalmente vorremmo presentarci come sacrifici viventi a Dio, che vuol dire imitare Dio. Allora, abbiamo parlato un po' del privilegio di imitare Dio perché siamo i suoi figli. Abbiamo parlato del desiderio di imitare Dio perché vediamo il suo amore e la sua grazia. Adesso qualche minuto per parlare di come imitare Dio. Chiaramente non possiamo imitare Dio nel creare un altro universo. Non possiamo imitare Dio nel salvare le persone. Non possiamo imitare Dio nel fare quello che solo Dio fa. Allora, qual è il senso di imitare Dio? Prima c'è il contesto. Così dice il versetto 31. Dice di perdonare come Dio ha perdonato voi. Quindi stiamo parlando di rispecchiare il cuore di Dio. Abbiamo letto prima Matteo 5,44, dice: benedite e fate del bene ai quelli che vi fanno del male, perché questo è il cuore di Dio. Ah, imitare Dio nel suo cuore verso gli altri. Poi, subito dopo questi due versetti, iniziando con versetto 3, abbiamo una serie di comandamenti che proseguono per tutto il resto del libro, che parla di come vivere in santità, amando gli altri. E qui si arriva al nocciolo di che cosa vuol dire imitare Dio. Rispecchia una vita di santità con grandi cuori per gli altri, dove non viviamo più per noi stessi, ma per la gloria di Dio e il bene degli altri. L'aspetto della santità vediamo in 1 Pietro, fra l'altro, 1:14-16. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi il comandamento di imitare Dio vuol dire soprattutto di imitare la santità di Dio. Vuol dire camminare nella luce, perché Dio è luce. Andando avanti qui in Efesini, vedremo molto più a livello pratico cosa vuol dire camminare in santità. Ma per adesso basta ricordare, imitare Dio vuol dire camminare in santità. E vuol dire anche avere un cuore di bontà verso gli altri. Chiaramente, per poter imitare Dio dobbiamo conoscerlo di più. Dobbiamo leggere la Bibbia tenendo gli occhi aperti a riconoscere il carattere di Dio e come Egli vede il peccato. Poi, per poter imitare Dio, dobbiamo ascoltare gli insegnamenti di Dio, proprio come quelli che troveremo qui in capitolo 5 e anche capitolo 6, che spiegano come camminare nella luce in una vita di santità. Di natura siamo peccatori, siamo perdonati, abbiamo un nuovo uomo, ma abbiamo ancora il vecchio, la vecchia natura. E perciò continuiamo a cadere nel peccato. Quindi per poter camminare in santità, per poter imitare Dio, dobbiamo fare che cosa? Giorno dopo giorno. Imitare Dio vuol dire camminare in santità, ma noi continuiamo a peccare. E alla luce della santità di Dio ci sono peccati che non sono visti come tali dagli uomini, ma da Dio sì. Quindi per imitare Dio, per camminare in santità, dobbiamo, visto che continuiamo a peccare, confessare. Confessare veramente per nome i nostri peccati. Primo Giovanni 1, leggiamo che se neghiamo di aver peccato siamo bugiardi. Se invece confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele è giusto da perdonarci e da purificarci. Quindi, per imitare Dio, dobbiamo confessare i nostri peccati. Alla luce di questo, ti chiedo, tu stai riconoscendo veramente i tuoi peccati? Egoismo, orgoglio, lamentele, mancanze di onore, pigrizia, non parlare con verità, essere attirato alle cose del mondo. Stiamo riconoscendo veramente i nostri peccati e confessandoli a Dio quando abbiamo peccato contro altri, confessando anche a loro? Ricordate che ci sono peccati di che commissione, quello che commettiamo di male, e c'è i peccati di non fare il bene. Noi, uomini, siamo le guide di casa che Dio ci chiama ad essere, perché spesso pecchiamo non essendo l'esempio che dovremmo essere. Questo è un peccato. Quindi, essendo figli amati, dobbiamo imitare Dio. È un privilegio. È l'unica via per un vero figlio di Dio. Poi, versetto 2, arriviamo ad un secondo comandamento, quello di camminare nell'amore come Cristo ha amato noi. In altre parole, un altro comandamento di imitare. Prima imitate Dio, adesso imitate Cristo nel suo amore. Leggo versetto 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odori suave. Noi dobbiamo amare perché siamo stati amati da Dio e siamo amati in Cristo Gesù. Se ricordate, il più grande comandamento è di amare Dio e poi di amare il nostro prossimo come noi stessi. Leggo le parole di Gesù rispondendo ad uno scribe in Marco 12:28. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli, Gesù, aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: bene, maestro, hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e non vi ne è alcun altro all'infuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Il più grande comandamento è di amare Dio e poi di amare il tuo prossimo, di quindi camminare nell'amore. Tutta la legge è riassunto nell'amore. La vera vita cristiana è una vita di veramente amare gli altri, iniziando con quelli in casa, e poi quelli in chiesa, e poi quelli che ci circondano. Tutto il nostro impegno per Dio, evangelizzare, studiare, affaticarci, servire, non vale nulla. Non vale nulla se non amiamo veramente come Cristo ha amato noi. Certo, è importante impegnarci, è importante studiare, è importante evangelizzare, è importante servire, è importante spenderci per rendere Dio e per il bene degli altri. Però se non abbiamo vero amore, tutto il nostro impegno non ci giova nulla. Ricordate 1 Corinzi 13:1-3. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore, divento uno bronzo risuonante o uno squillante cimbolo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Camminare nell'amore è fondamentale se no tutti i nostri impegni non servono, non hanno vero valore. Un brano che ci aiuta a capire cosa vuol dire camminare nell'amore è Filippesi 2, 1 a 4. Ve lo leggo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, e c'è, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo non è una descrizione di qualcosa da fare. Questo è una descrizione di un cuore di avere. Un cuore come quello di Cristo. Infatti il brano continua e descrive l'amore di Cristo. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento, lo stesso amore che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di Cristo. Abbiate in voi lo stesso cuore che aveva Gesù, che ha dato via tutti i suoi diritti, tutte le sue preferenze, per fare del bene per gli altri, e noi siamo quegli altri. Se vuoi capire cosa vuol dire amare gli altri, meditate sull'amore di Cristo. Il brano parla del fatto, nostro brano Efesini 5:2 adesso, che Cristo ci ha amati. Leggo ancora Efesini 2. Camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Noi dobbiamo amare, oppure potrei dire possiamo amare, perché Dio ci ha amato per primo in Gesù Cristo. Primo Giovanni 4:19, vi leggo io, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Dio ci ha amato dandoci Gesù Cristo per pagare la condanna dei nostri peccati per poter salvarci. Gesù Cristo ci ha amato andando alla croce per noi, sacrificando ogni suo diritto, ogni suo bene, ogni sua preferenza per procurare il bene per noi. Noi dobbiamo camminare nell'amore, ovvero dobbiamo amarci gli uni gli altri, perché Cristo ha dato se stesso per amarci, dando la sua vita per noi. Notate le parole di Gesù in Giovanni 15, 12, 13. Giovanni 15, Gesù dice, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Vi comando di amarvi gli uni gli altri come io ho amato voi, è l'esempio che ho dato la mia vita per voi. Amatevi gli uni gli altri così, dando la vita. L'amore di Cristo non era che quando aveva un po' di tempo avanzato, avendo fatto le sue cose, ha detto adesso mi sono liberato, come posso esservi di aiuto? Ho finito le mie cose. Adesso cosa che ti serve? Ho trovato un buco di tempo, come posso aiutarti? No, Gesù non ha amato così. Non ha pensato prima a completare le sue cose, poi con il tempo avanzato cercherò di essere disponibile per aiutarti. Quello è il mondo. Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi, ha sacrificato. Noi eravamo l'oggetto del suo amore. E lui dice, amatevi così come io ho amato voi. Lo ci comanda proprio lì, in Giovanni 15. Veramente amare qualcuno vuol dire sacrificarti per quella persona. Un altro brano che descrive l'amore di Cristo è Galati 2:10, in cui Paolo riscrive ciò che Cristo ha fatto per lui e ha fatto per ogni vero credente. Per amore, ve lo leggo, Galati 2:20. Io sono stato crocifisso per Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io sono stato crocifisso, non sono più io che vivo, non vivo come prima. La mia vita è diversa. Adesso Cristo vive in me, allora io vivo amando gli altri. Questo è amore, darsi per un altro. Cristo si è dato, ha dato se stesso per me, per noi. Questo è quello che Dio intende quando ci comanda di camminare nell'amore. Vi leggo 1 Giovanni 3:16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Come abbiamo conosciuto l'amore? Spiegaci. Da questo, così, da cosa? Voglio capire cosa intendi quando tu dici di amare. Ok? Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Non è un'interpretazione dire che l'amore che Dio intende per noi è una vita in cui ci sacrifichiamo giorno per giorno per gli altri. Chi dice, io amo tanto, ma devo prima mettere in ordine la mia casa, le mie cose, non ama. Non è amore quello. È un concetto umano dell'amore. Non è l'amore che leggiamo. Viene descritto nella Bibbia. Cos'è l'amore? Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Gesù ha dato la sua vita per noi. E perciò anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Chiaramente dare la vita per i fratelli solitamente non vuol dire mettermi lì davanti che qualcuno spara me anziché loro e muoio per loro. Quello sarebbe facile. Dare la mia vita per i fratelli, fratelli attuali e fratelli futuri, evangelizzare è anche quello, vuol dire che mi sacrifico non morendo, ma facendo morire ciò che in me è carnale ogni giorno, sacrificandomi, sacrificando le mie preferenze, sacrificando sonno, sacrificando come voglio io, sacrificando quello che mi sento di fare, non me la sento, quello è la carne. E sacrifico quella carne per amare. L'amore di Gesù Cristo non è un sentimento, è un sacrificio. E ci chiama ad amare come Cristo ha amato noi. Grazie a Dio che Cristo ha amato noi. Il brano dice, camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. In offerta e sacrificio a Dio. Gesù Cristo ha dato se stesso, non solo sulla croce. Abbiamo appena letto in Filippesi pochi minuti fa che Gesù, pur essendo in forma di Dio, non si è aggrappato tenacemente a restare nella forma di Dio, ma si è spogliato della sua gloria per prendere forma di uomo, di servo, per andare fino alla morte per noi. Quindi, a che punto Gesù si è sacrificato per noi? Al punto che si è spogliato della gloria per vivere da uomo, per subire fame, per subire stanchezza, per subire disprezzo e oltraggi. Gesù si è sacrificato diventando uomo e la cima del suo sacrificio è stato sulla croce. Gesù non ha dato un dono, Gesù ha dato se stesso. Quando tu dai qualcosa, tu tieni e dai quello che vuoi tu. Cristo dice no, non è così che bisogna amare, si ama dando se stesso. In sé è già incredibile che Cristo ha dato se stesso, ma le prossime due parole sono veramente incredibili. Ha dato se stesso. Poi dice, per noi. Che parole meravigliose! Gesù Cristo ha dato se stesso per noi. Gesù si è sacrificato specificamente per salvare tutti coloro che avrebbe salvato nei secoli. Gesù dichiara questo in Matteo 20, non solo, parlando di sé come figlio dell'uomo. Anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù non è morto in senso generico per il mondo. Gesù è morto specificamente per ciascuno di loro che egli avrebbe salvato. Quindi, se tu sei salvato, Gesù è morto per te. Non è morto per un gruppo indistinto. È morto per te, per nome. Gesù è morto specificamente per noi, per il suo popolo, popolo eletto, popolo amato, popolo scelto. Ascoltate 1 Pietro 2,9, come siamo descritti. Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi una stirpe eletta. Io prego che possiamo essere colpiti molto di più della grandezza di questa verità incredibile. Colui che ha creato il mondo, colui che sostiene tutto, colui davanti al quale ogni ginocchio si piegherà. Egli ha dato la sua vita per salvarci dai nostri peccati. Che immenso, infinito atto di amore per noi. O credente, quando tu vuoi capire quanto sei amato, consideri l'immensità dell'amore di Cristo per te. Perché dubitiamo? Perché abbiamo momenti in cui vacilla la nostra fede? Perché guardiamo a quello che sta succedendo oggi e vediamo prove che non vanno via, oggi non vanno via, vediamo difficoltà, vediamo preghiere che ancora non vediamo la risposta che vogliamo noi e dubitiamo l'amore di Dio perché stiamo cercando il metro sbagliato per capire l'amore di Dio. L'amore di Dio non è di farci stare meglio, non è di guarirci, non è di trovarci il lavoro che desideriamo, non è di liberarci da quella prova. L'amore di Dio si vede nell'aver mandato Gesù Cristo di diventare uomo per subire l'ira di Dio per poter salvarci eternamente. E se noi guardiamo al vero metro dell'amore di Dio, la nostra fede non vacillerà come vacilla quando guardiamo a quello che non è un vero metro di Dio, perché Dio sa quello che sta facendo nel prepararci per la sua presenza. Il versetto Efesini 5,2 conclude dichiarando che Gesù ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Cristo ha dato se stesso come un sacrificio a Dio. Il nostro peccato è contro Dio e Gesù Cristo come Salvatore si è offerto a Dio Padre come sacrificio per pagare la nostra condanna davanti a Dio. Il Padre, e questa è buona notizia, ha accettato la sua offerta. Infatti, visto che Gesù è assolutamente santo e senza peccato, il suo sacrificio era gradito a Dio, perché era un sacrificio perfetto, senza macchia. Perciò era come un profumo di odore suave al Padre. Dio è santo. E Dio non gradisce un sacrificio che non è puro. Ricordate, Matteo, Gesù dice, se tu hai da offrire a Dio un sacrificio e ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, quindi hai un peccato che non hai risolto con tuo fratello, lascia il tuo sacrificio. Vai prima a riconciliarti con il tuo fratello, confessa il tuo peccato anche al tuo fratello, in modo che sarai veramente perdonato, e poi torna e offri il tuo sacrificio a Dio. Perché tu sei macchiato e Dio non accetta. Tu puoi offrire, ma Dio non accetta. Invece Gesù non è stato macchiato. Gesù è stato senza peccato. E perciò, quando lui è andato alla croce, il Padre vedeva un sacrificio puro, perfetto. Faccio piccolo parentesi qua. Ma allora, visto che non siamo mai perfetti, come possiamo offrire sacrifici di lode a Dio? Perché vengono avvolti nella giustizia di Gesù Cristo. Il fatto che il sacrificio fatto da Gesù, Gesù stesso, è stato gradito a Dio, vuol dire che Dio ha accettato quel sacrificio come pieno pagamento per il nostro peccato. Perciò la nostra salvezza è sicura. Non perché siamo bravi, non ci sarebbe speranza. È sicura perché è fondata sul sacrificio perfetto di Gesù Cristo. E quel sacrificio è sicuro perché è stato pienamente accettato da Dio. E perciò, alla luce di tutto questo, queste meravigliose e preziose verità, che cosa possiamo dire? In questi versetti abbiamo il comandamento di imitare Dio. Soprattutto, questo riguarda la santità di Dio. Dio ci chiama ad essere santi, perché più di ogni altra qualità Dio è santo. Andando avanti in questo capitolo, vedremo più specificamente esempi di come essere santi nel nostro cammino. Però prima di darci questi comandamenti specifici, Dio ha guidato Paolo a spiegarci che siamo figli amati da Dio. Noi che eravamo figli di ira, ora siamo figli di Dio, grandemente amati da Dio. E non c'è nulla nel mondo più grande della benedizione di essere un figlio di Dio amato da Lui. Quindi il motivo per cui imitiamo Dio è perché siamo figli amati da Lui. E poi Dio ci comanda di camminare nell'amore, e anche questo è un comandamento di imitare Cristo. Perché Cristo ci ha amati al punto di dare la sua vita per noi come sacrificio gradito a Dio. In Gesù Cristo abbiamo il metro di che cosa vuol dire amare. Gesù ha dato se stesso per noi come figli cari al Padre. E quando ti sembra difficile amare qualcuno, ricordati dell'amore di Cristo per te, amore che non ha limite, amore che ha spinto Cristo a darsi totalmente come sacrificio per i tuoi peccati. Quando pensi al sacrificio di Cristo, ricordati che è stato pienamente accettato da Dio Padre, e questa è la garanzia che noi siamo sicuri in Cristo. Chiunque si ravvede di cuore e crede veramente in Gesù come Salvatore, sapendo di essere bisognosi di un Salvatore, è veramente salvato e sicuro in Cristo. Allora, vi lascio con l'incoraggiamento di meditare su queste verità. Ci saranno applicazioni nei prossimi sermoni, Dio volendo, andando avanti in questo capitolo, ma per oggi voglio meditare del fatto di essere figli amati. E voglio meditare sull'amore di Gesù Cristo per noi. Quando noi meritiamo, allora il nostro cuore troverà la gioia per cui Cristo ci ha salvato. Vogliamo pregare. Padre nostro, santo, santo, santo Padre nostro, tu che sei glorioso e maestoso nei cieli, è incredibile, immenso il privilegio di poter pregare a te. E possiamo pregare a te perché abbiamo Gesù Cristo. Non c'è altro modo, non c'è altra base, non c'è altra via, non c'è altro mediatore. Noi veniamo a te per mezzo di Gesù Cristo che ha dato se stesso per noi. Veniamo a te per lodarti e soprattutto oggi per ringraziarti che per mezzo di Cristo siamo figli amati, figli tuoi, con libero accesso a te, con la promessa di stare nella tua presenza per tutta l'eternità. E tutto questo perché Gesù Cristo ci ha amato e ci ama tuttora. E ha dato se stesso per noi. Per noi ha dato se stesso come sacrificio. E tu hai accettato il suo sacrificio. Padre, grazie. Oh, che possiamo riflettere di più su queste verità. Oh, che possiamo gioire di più nel privilegio di essere i tuoi figli e di avere Gesù Cristo e di essere amati da te in Cristo. sapendo per mezzo della tua parola che nulla può separarci dall'amore che hai per noi in Cristo Gesù. Vogliamo riflettere su queste verità, in modo che diventerà naturale imitarti e amare gli altri. Grazie per la tua parola. Applicala ai nostri cuori, nel nome di Gesù Cristo. Amen.